Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie per la presenza. Alcuni relatori ci stanno ancora per raggiungere, come tante altre persone. Sappiamo che l'orario non è dei più felici per raggiungere il centro di Roma e soprattutto per coloro che lavorano, ma volevamo avere il tempo e lo spazio necessario e sufficiente per affrontare questo pomeriggio di riflessioni, di studi e di approfondimenti su un tema così centrale, così interessante, anche se spesso sfugge un po' dalle cronache dominanti dei nostri quotidiani e dall'attenzione, conseguenzialmente dall'attenzione pubblica, quale quello del Nord Africa. Innanzitutto mi corre l'obbligo di dire questa iniziativa organizzata su input della Senata di Crescio Grazzi dalla Fondazione Bettino Craxi in collaborazione con la redazione di Guinness. È un'iniziativa che vuole porre un punto nodale, un punto di riflessione su un tema del quale francamente crediamo sia più che altro un tema che è uscito fuori dall'agenda del dibattito pubblico nazionale e internazionale. L'abbiamo circoscritto al Nord Africa insieme a Margherita nel momento in cui l'abbiamo immaginato, proprio per fare un focus su quelli che sono i cosiddetti paesi rivieraschi, per non ampliare oltremodo la discussione e per concentrare le riflessioni, come avete potuto vedere, come vedrete dal programma. Ogni intervento tratta una singola questione che noi crediamo essere di grande importanza e di grande rilevanza all'interno dello scenario, e che comunque è una riflessione che non vuole esclusivamente concentrarsi sul rapporto bilaterale, cioè quindi che cosa avviene, qual è il nostro rapporto come Italia e come Europa con quest'area qui, ma anche una riflessione che vuole concentrarsi sulle dinamiche tutte interne ai paesi che la compongono. Come sappiamo, il Nord Africa non è una realtà di per sé omogenea, quindi questo credo che sia il primo dato di riferimento sul quale bisogna concentrarsi. Noi abbiamo paesi dopo le primavere arabe che hanno imboccato in maniera proficua la strada della democrazia, un esempio per tutti che viene continuamente fatto e non ha torto è ovviamente la giovane democrazia tunisina, che ricordiamo nel corso delle ultime settimane ha affrontato due prove elettorali, quindi dopo un periodo importante, quindi dimostra con tutte le complicanze del caso, ma di complicanze democratiche potremmo di molto discutere anche per quanto riguarda le vicende di casa nostra, comunque dimostra una vitalità e un'attenzione molto è un processo che nel complesso non può che non dirsi riuscito. Abbiamo altre realtà piuttosto come l'Egitto, dove è in atto, dove Al-Sisi, dopo la presa del potere, continua il suo processo, mettiamolo tra virgolette, di trasformazione istituzionale, quindi è stata da poco approvata la riforma, dopo il referendum che gli consentirà di rimanere in carica fino al 2030. Parliamo dell'Egitto, di un paese dove c'è sicuramente una ripresa economica, un paese che ha l'ambizione di diventare un hub energetico per la regione, ma una realtà in cui sussiste tutt'oggi un grande problema di crisi sociali, di disuguaglianze che creano disordini e non sappiamo, nelle evoluzioni del contesto mediterraneo, che sono sempre evoluzioni molto particolari, a tratti impreviste, che piega possa prendere. Ovviamente abbiamo l'Algeria, lo stallo che si è venuto a creare dopo Bouteflika, dopo la sua cacciata, dopo i suoi movimenti di piazza. È una realtà in cui le elite dominanti sono le elite militari, non è neanche questa una novità, una peculiarità, un'esclusività, e comunque c'è un tema di mobilitazione popolare, si invoca il voto per dicembre, si invocano riforme e comunque c'è una piazza che chiede a gran voce un cambio di questa elite. E su tutti poi abbiamo la situazione marocchina, è un'altra situazione un po' molto complessa, ma in ogni caso il nodo principale, come sappiamo, tanto è vero che l'abbiamo voluto affrontare in un'apposita relazione, che è un tema che tende a destabilizzare l'intera area, e resta la questione libica. È una questione molto complicata, lungi dall'essere definita e risolta, e che vive una paralisi preoccupante e che rischia di risentire indirettamente, per quanto riguarda ragioni di sicurezza e quant'altro, anche di tutte le vicende che nel vicino Medio Oriente, vediamo negli ultimi due vicissitudini che hanno interessato la Siria, quindi con tutta una situazione che rischiano di riversarsi in quella realtà, che comunque ha un elemento destabilizzante di non poco conto. Quindi ho provato a fare in maniera ipersintetica quello che è un focus sulle principali realtà che noi oggi andremo a affrontare. Noi, più che soffermarci su ogni singola, su ogni singolo Stato, su ogni singola realtà nazionale, proveremo invece a trovare, come vedete, dei leitmotiv, dei fili comuni di ragionamento, come detto, a eccezione della Libia, che giustamente, visto che è una realtà in cui si gioca una partita, ove si confrontano le potenze europee, le potenze internazionali, come ormai spesso avviene in molte realtà dell'area mediterranea, del Mediterraneo allargato, quindi merita, ripeto, un approfondimento a sé stante. Io inizierei subito con l'introduzione di Stefania Grax, al quale abbiamo chiesto di darci un po' un affresco, anche un po' bilaterale, della questione del Nord Africa, il suo rapporto con la realtà italiana, se è possibile un'agenda italiana. Abbiamo chiesto se è possibile creare un'agenda europea per il Nord Africa e per il Mediterraneo, e, nodo non secondario, se questa auspicata agenda italiana e questa auspicata agenda europea possono o sono compatibili tra di loro in presenza di uno scenario che non va modificandosi o uno scenario che chiede modifiche, che dovrà cambiare, quali modifiche e quali cambiamenti dovranno intercorrere per mettere insieme, per rendere compatibili questi interessi divergenti, talvolta divergenti. Insomma, non è uno scandalo, bisogna anche dirlo, perché la forza della diplomazia è mettere sul tavolo le questioni e risolvere. Quindi, ringraziando la senatrice Craxi, darei subito la parola.
Allora, intanto vorrei ringraziare i relatori che hanno accettato il nostro invito. Tutti voi che siete qua presenti, abbiamo oggi inteso promuovere questo pomeriggio di confronto e di riflessione, ammesso e non concesso che in questo Paese si voglia ancora riflettere, consci che serve avviare proprio nel Paese una nuova stagione all'insegna della consapevolezza, della conoscenza, delle sfide e delle opportunità che interessano un'area strategica e vitale negli scenari internazionali. Pensare che ciò che accade nell'area riverasca meridionale del Mediterraneo non sia affar nostro non è solo utopico, ma, consentitemi, anche un po' stupido. Lo abbiamo visto in questi anni, rischiamo di vederlo ancora più con forze di rompenza nel prossimo avvenire. Dalla Libia all'Algeria, passando per l'Egitto, il Marocco, per giungere fino alla giovane democrazia tunisina, che proprio in questi giorni ha concluso un suo iter elettorale importante. Oggi il Presidente della Repubblica tunisino ha preso di fatto i propri poteri. Un'incessante sequenza di avvenimenti di ordine culturale e sociale, ancora prima che politico ed economico, stanno cambiando a tratti radicalmente il volto di queste realtà. Quindi capire l'orizzonte dei cambiamenti in atto, provare a leggere soprattutto quelli futuri, è un esercizio necessario. Per di più, questa attività dovrebbe essere all'ordine del giorno in una nazione la cui storia, la cui posizione geografica e i cui interessi, sempre più ridotti e minacciati, però risiedono in questa regione del mondo. Diversamente, qual è il ruolo che noi possiamo avere sullo scenario internazionale? Quali partite intendiamo e dobbiamo giocare in questa regione? Come e con quali strumenti e soprattutto con quali alleati? Questi interrogativi ci dimostrano la necessità che oggi è più che mai necessaria per un'agenda per il Nord Africa, un'agenda che deve essere fatta di conoscenza, di visione, strategie, di realismo, e non si offendano le anime candide, di pragmatismo e forse anche di una dose di cinismo. Del Mediterraneo non possiamo ricordarci solo in presenza di emergenze o di sbarchi. Per cui consentitemi di riflettere su alcune questioni ponendo ai nostri poi relatori alcune domande. È possibile oggi un'agenda del Nord Africa che non sia solo italiana? È possibile è utile dare vita a un'agenda europea in grado di ricongiungere il Nord Africa con l'Europa? Le due agende potrebbero essere compatibili o andrebbero in contrasto? O meglio, i nostri interessi nazionali possono coesistere con quelli dei partner comunitari e internazionali? Le risposte non sono né semplici né scontate, non lo sono soprattutto per gli ultimi quesiti, ai quali però occorre dare una risposta, perché sono indispensabili a definire il ruolo, la posizione, le priorità del nostro paese nella regione, perché spesso parliamo dei nostri interessi, ma abbiamo un'idea di quali sono le nostre priorità. E quindi per trarre una politica strategica nell'Unione Europea e nel rapporto con i partner internazionali. Non sarà un silenzio tombale che sa di insipienza, se non di rassegnazione e subalternità, a dipanare questi nodi che certa politica ha impropriamente ricondotto su un piano di scontro ideologico e di mera propaganda. Dico questo perché la politica estera di un paese è una cosa seria, o tale dovrebbe essere, e talmente seria che nella stragrande maggioranza dei dossier richiede non solo una linea di coerenza, ma anche di continuità, cosa che peraltro è sempre avvenuta nel corso della Prima Repubblica. Una linea che deve travalicare le contingenze del momento, gli opportunismi del caso, a prescindere da quali siano le maggioranze e i governi. Tutto ciò noi purtroppo da tempo non lo facciamo, poiché c'è sempre qualcuno che per ragioni spicciole, di mera convenienza, politiche o personali, gioca terze partite o peggio ancora tifa per lo straniero. È un male antico, in fondo è successo anche nella Prima Repubblica, è insita nella nostra storia, basti pensare allo scontro est-ovest dello scorso secolo, anche lì c'era qualcuno che tifava per lo straniero. Ma finito il Novecento, dobbiamo sapere che nel nuovo disordine mondiale l'incapacità del paese di fare sistema, di parlare in politica estera con una voce sola è dannoso quanto pericoloso. Ci espone a pericoli di ogni natura, ci rende deboli, ci priva di alleanze e della credibilità necessaria per crearcene. È una condizione di minorità che restituisce l'idea di un'Italia che, come ebbe a dire Dante, non donna ma provincia di bordello. Serve quindi una presa di atto collettiva, ne vale della nostra sicurezza, la possibilità di un Mediterraneo prospero e di pace e le prospettive di un ruolo internazionale per il nostro paese e per il nostro sistema delle imprese. Non servono grida contro la Francia e i suoi giochetti nell'area mediterranea, questo è un esercizio tanto inutile quanto autoassolutorio delle nostre mancanze, dei nostri ritardi, delle nostre debolezze, dei nostri errori. Ma al contempo non è nemmeno possibile che certa politica, certa stampa e certa parte importante dell'establishment voglia bollare ogni legittimo tentativo di critica, di messa in discussione delle scelte dei partner europei o internazionali, i loro comportamenti non di rado discutibili come atti di ostilità verso l'Europa, come politiche di isolamento, autoritarie o di anti-europeismo. Prendiamo ad esempio il tema dei rapporti con la Russia. Dobbiamo sapere che questo paese, per una serie di ragioni e di interessi, è parte interessata e oggi, dato anche i ritrarsi degli Stati Uniti d'America che hanno lo sguardo rivolto a un altro versante del mondo, è un attore fondamentale, oserei dire un partner obbligato per la stabilizzazione, la crescita e lo sviluppo del Nord Africa, dell'Africa e dello stesso Medio Oriente. Torniamo ai tre domande che ponevo. È possibile un'agenda solo italiana per il Nord Africa? È possibile riunire il Nord Africa e l'Europa in un'agenda comune? Le due agende sarebbero compatibili? Andiamo con ordine. Prima domanda, non solo un'agenda italiana è possibile, è necessaria. È necessaria per non isolarsi, è necessaria per confrontarsi, è necessaria per svolgere un ruolo. Il confronto, come lo scontro, non può avere basi ideologiche. Il confronto è legittimamente tra interessi definiti e sugli obiettivi da raggiungere. Difendere entrambi si chiama interesse nazionale e non è una bestemmia o una cosa di destra. È la normalità di un paese normale. Per far filare una nostra agenda per il Nord Africa dobbiamo avere ben chiaro che tale realtà è priva oggi di un perno geopolitico. Non è una regione o uno spazio omogeneo e non solo per le differenze esistenti tra le varie realtà, ma per i conflitti che storicamente attraversano gli stessi paesi. Non possiamo quindi approcciare questa porzione di mondo per noi così importante senza una lettura a tutto tondo delle sue società, caratterizzate da una popolazione giovane, in crescita, frustrata spesso dall'assenza di prospettive, interessata a sua volta dal problema delle migrazioni interne al continente africano, regioni che a volte costituiscono punte di sviluppo avanzato, a volte invece ancora di grandi depressioni. Non possiamo farlo senza sapere che parliamo di più realtà diverse, su cui a volte vigilano burocrazie militari e civili, o entrambe, e non sempre propriamente illuminati. Questa analisi ci porta a dire almeno tre cose. I cinque paesi del Nord Africa richiedono approcci differenziati a tratti opposti. Questi paesi hanno, nonostante in alcuni tassi di crescita siano abbastanza elevati, la necessità di nuove politiche improntate allo sviluppo sostenibile e agli investimenti di infrastrutture di vario tipo. Sullo sfruttamento e collegamento energetico, mi spiace non ha potuto raggiungerci il dottor Crea di Terna, informazione del capitale umano in un'ottica di solidarietà volta a eliminare le crescenti disuguaglianze presenti che non fanno che generare conflitti. Bisogna capire a fondo che molti dei problemi che noi diciamo sono i nostri problemi, no, sono problemi comuni a quelle realtà: emigrazione, terrorismo, la stessa crisi economica che da tempo ci attanaglia. Di conseguenza a ciò sono movimenti popolari che non mancano neanche nelle nostre democrazie mature, mettono in predicato tutto. A tal proposito i processi di stabilizzazione non trovano certo un terreno fertile in presenza di miseria e povertà. Non ci può essere pace dove ancora si muore di stenti e di fame. E questo è un tema che indicò oltre 30 anni fa Bettino Craxi, ed è un tema che non possiamo non porci. Un mondo dominato dalle disuguaglianze, dalle povertà, non potrà mai essere un mondo pacifico. Terrorismo, conflitti figliano dalla miseria, dalla mancanza di prospettive. Se parliamo poi di Nord Africa, dobbiamo ben sapere, sarà il tema di una relazione a sé stante, che c'è il tema Libia. Una realtà che ormai molti studiosi chiamano a caso la Libia, la cui soluzione è fondamentale per la stabilizzazione del futuro dell'area, perché è fonte di destabilizzazione per tutto il Maghreb. Seconda domanda, è possibile riunire il Nord Africa e l'Europa e dare vita a un'agenda comune? Io penso di sì. È possibile e i fatti ci dicono che è stato deleterio non farlo nel passato, con un'Europa con lo sguardo troppo rivolto a est, in una sorta, diceva il mio amico De Michelis, di rattrappimento baltico. Abbiamo smarrito la via del Mediterraneo e non sarà semplicissimo riprenderla. Sebbene l'asse di governo dell'Unione, l'asse franco-tedesca, guardi con modi e approcci diversi alla sponda sud del Mediterraneo, i francesi nelle forme e nei modi che ahimè conosciamo, i tedeschi con un crescendo di investimento nell'area del Nord Africa e dell'Africa, nel complesso non c'è un interesse generale né una visione sull'area mediterranea. Non parlo in questa occasione dei tentativi abortiti più e più volte delle politiche euromediterranee, che sono ormai un pallido ricordo. Ma oggi l'assenza di strategie e questi fallimenti ci hanno presentato oggi un conto salato. Penso su tutti alla Cina di Xi Jinping, che sta giocando un ruolo in quello che fu definito il cortile di casa nostra, una partita pericolosa, esportando un modello che crea ulteriori squilibri e contraddizioni nella regione, ma non sviluppo e crescita, lasciando all'Europa tutte le problematiche che da ciò derivano. Riavvicinare quindi l'Europa e il Nord Africa è nell'interesse comune. Solo insieme potremo cambiare i nostri destini, consci che anche i nostri errori nell'area ci hanno consegnato estremismi, instabilità e derive di vario genere. La riflessione su un'agenda europea fa il paio con la terza domanda che ci siamo posti, ossia se le due auspicate agende non sono destinate a entrare in conflitto, se in futuro siano compatibili, ovvero se i nostri interessi nazionali possano e sappiano trovare spazio in un'ipotetica agenda europea. Io lo spero, ma non è scontato. Il rischio che oggi, senza un cambio reale di rotta, è abbastanza concreto. Molto dipende da noi, in primis dal nostro modo di stare in un'Europa dove vogliamo stare, ma che ha l'assoluta necessità di riformarsi e di cambiare, dalla nostra capacità di stilare un'agenda italiana credibile e seria, non autoreferenziale e di piccolo cabotaggio. Per intenderci, i nostri interessi non solamente sono quello che riguarda gli sbarchi a Lampedusa. Inoltre, molto dipenderà dalla capacità dell'Unione Europea di ripensarsi, di guardare al Mediterraneo e soprattutto dalla capacità di trovare una sintesi accettabile tra le diverse sensibilità presenti. Dipenderà quindi da quanto questa auspicabile agenda europea risentirebbe degli interessi allo Stato dominanti di alcuni singoli Stati, come la Francia, con la quale prima o poi, parlando di Mediterraneo, dovremo sederci e trovare un accordo. In un nuovo contesto, il ruolo italiano, la nostra naturale posizione di ponte sul Mediterraneo e Medio Oriente, le nostre stesse regioni meridionali oggi depresse, sottosviluppate, in sofferenza, prive di ruolo di una missione, potrebbero ritrovarlo e ritrovare un diverso destino. Ma soprattutto un'agenda per il Nord Africa serve ai popoli di quella realtà. Sono i nostri fratelli, cui ci lega la storia, la cultura, il cibo, le tradizioni, il nostro stesso modo di commerciare e di gesticolare è mediterraneo. E quindi fare del Mediterraneo quello che François Mitterrand definiva con una espressione seducente una comunità di destini è un imperativo. Mi auguro che questa giornata di riflessione, che affronterà alcuni temi che ritengo cruciali, che riteniamo cruciali e importanti, possa contribuire a sviluppare una riflessione che oggi manca. Il caso non è mai una buona strategia, da troppo tempo ne siamo prigionieri. Grazie.
Intanto saluto Margherita Paolini che ci ha raggiunto, che è un po' stata mediatrice insieme a noi di tutte queste iniziative, di questa giornata di riflessione, è Paolo Pirani. Io darei subito la parola a Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista di Limes, con il quale, come ho detto prima, con la cui redazione abbiamo immaginato questa giornata, per affrontare il tema libico e quindi le sue conseguenze su tutta quella che è un'area e non solo.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, questo compito improbo di raccontare, introdurre al Nord Africa, in particolare alla Libia, visto dalle principali potenze in 10-12 minuti, quindi la riduzione di complessità sarà inevitabile, vi prego di avere pazienza. Se noi dovessimo uscire dai luoghi comuni e guardare al Nord Africa soltanto in senso geopolitico, quindi guardare all'egemonia o l'assenza di questa, ovviamente stabiliamo con vaga certezza che un egemone assoluto non c'è, perché il Nord Africa non è il quadrante così importante del pianeta, detto in maniera ancora più cruda, non si domina il pianeta con o senza il Nord Africa, se ne fa più o meno a meno, ma se c'è una potenza molto preminente rispetto alle altre sono proprio gli Stati Uniti, cioè il paese che noi immaginiamo come lontano, forse anche a ragione, gli Stati Uniti del Nord Africa interessa pochino, ma sono in totale surplus l'unica potenza che può dire la propria in assoluto su tutta la regione del Nord Africa.
sono presenti in Nord Africa 3.000 militari americani. Tutti i paesi del Nord Africa hanno un contingente militare statunitense sul loro territorio, tutti, nessuno escluso. I militari statunitensi in Nord Africa vanno aumentando. Una delle grandi e divertenti buttate del nostro tempo è il ritiro degli Stati Uniti dal pianeta. I militari americani sono aumentati da quando Trump è stato eletto, quindi usciamo da qualsiasi ambiguità, in Asia, in Nord Africa, in Europa. Qualcuno si immagina gli americani andare via anche dall'Europa. Negli ultimi 2 anni i militari americani in Europa sono aumentati di 1.500 unità, tutte in Germania peraltro, e proprio 1.500 unità in più, oltre a quelle, sono presenti da quando Trump è presidente in Nord Africa. Ci sono circa 3.000 militari statunitensi e ogni paese, come dicevo, di questa regione ospita un contingente statunitense. Se noi la guardiamo al Nord Africa attraverso categorie puramente geopolitiche, abbiamo qui un microcosmo, ripeto, una regione secondaria degli scenari internazionali, per mancanza di capacità dei paesi in questione, cioè al di là degli idrocarburi non c'è la capacità di questi paesi, per dire un'ovvietà, di determinare le relazioni internazionali, ma qui possiamo trovare un microcosmo che ci segnala alcuni fenomeni che riguardano in assoluto le sfide più importanti di questo pianeta, ad esempio la dimensione della sfida tra Stati Uniti e Cina. In Nord Africa la si coglie in maniera perfetta. Tutti i paesi, dicevo, ospitano un contingente americano, tutti i paesi del Nord Africa, anche quelli che non sono più un paese, forse non lo saranno mai più, cioè la Libia, attraverso ad esempio il governo più o meno fantasioso di Sarraj, si sono strette alle vie della seta cinese, cioè tutti i paesi del Nord Africa sono aderenti alle vie della seta cinese, tutti quanti ospitano un contingente militare americano. È uno scenario, ad esempio, vicinissimo a quanto può capitare in uno scacchiere più importante, come quello asiatico, e anche in Europa, Italia compresa, ce ne intendiamo discretamente, visto che siamo aderenti alle vie della seta e abbiamo 13.000 militari statunitensi sul nostro suolo, siamo, per usare un eufemismo, parte della sfera di influenza americana, perché amiamo essere edulcorati. Guardare al Nord Africa in questa maniera ci dà già dei parametri per evitare fraintendimenti, cioè come capita altrove, la Cina ha capacità di penetrazione economica eccezionale, ma quando si tratta poi di giocare la dimensione strategica, la Cina ancora oggi non riesce a tradurre questa sua grande capacità di penetrazione commerciale in influenza geopolitica reale. Anzi, tutti i paesi in questione hanno bisogno degli investimenti cinesi, se li prendono volentieri, ma poi si fanno proteggere dagli americani. Cioè hanno intenzione di stabilire con grande chiarezza che comunque la loro adesione alle vie della seta cinesi non è un'adesione egemonica, anzi l'egemone restano gli Stati Uniti, ripeto, in un contesto in cui gli Stati Uniti giocano in totale surplus, terzo, quarto dossier, forse quinto dossier della politica estera statunitense, dove i militari aumentano in un dossier così minore. Per comprenderci, siamo addirittura oltre le regole classiche della grammatica strategica. Se noi prendiamo i rapporti tra Marocco e Stati Uniti, ed Algeria e Stati Uniti, durante la Guerra Fredda questi rispondevano ad una collocazione bipolare del mondo, visto che va molto di moda parlare di un mondo bipolare oggi, soprattutto in Italia questa definizione è presa molto sul serio. In un mondo bipolare, secondo la grammatica strategica, due rivali locali si schierano uno con una potenza, l'altro con l'altra, non si può eludere. Durante la Guerra Fredda il Marocco e l'Algeria erano su piani differenti. Il Marocco era un alleato degli Stati Uniti, alleato anche qui è un'edulcorazione, era un satellite degli Stati Uniti, l'Algeria era un satellite dell'Unione Sovietica, il mondo era veramente bipolare. Oggi il mondo bipolare è una fiction. Marocco ed Algeria sono satelliti degli Stati Uniti, hanno entrambi un contingente americano sul loro territorio, ospitano basi statunitensi, addirittura l'Algeria ne ha 2, di cui una non identificata, cioè sappiamo che sulla costa del Mediterraneo, ma ufficialmente facciamo finta di non sapere esattamente dove si trovi, e lo stesso vale per il Marocco, dove c'è una base di Ben Guerir, dove gli americani hanno un contingente vicino alle 1.000 unità. Paesi che, ripeto, aderiscono alle vie della seta cinese, che non dovrebbero essere, secondo la grammatica, parte della medesima sfera di influenza, perché sono rivali storici. Gli americani, durante la Guerra Fredda, quando, ripeto, il mondo era bipolare sul serio, non come adesso, avevano provato ad attirare l'Algeria nel loro fronte, ma l'Algeria si schierò con l'Unione Sovietica. Addirittura all'epoca gli americani fecero un gesto per loro dolorosissimo, cioè rompere con la Francia. Gli Stati Uniti, rompere con la Francia è qualcosa di sentimentale, non ci riescono quasi mai, noi italiani fatichiamo sempre a capirlo, hanno un complesso di inferiorità forse esclusivamente nei confronti della Francia. All'epoca ruppero con la Francia, siamo agli inizi della Guerra Fredda, per tirare verso di sé l'Algeria, non ci riuscirono perché l'Algeria non poteva stare nello stesso fronte del Marocco e scelse l'Unione Sovietica. Ovviamente la politologia poi raccontò che era una questione dottrinale e amenità di questo tipo, ma la questione strategica era soltanto questa. Oggi tutti i paesi del Nord Africa, dove noi immaginiamo chissà quale grande caos, in Libia questo grande caos c'è, forse potrebbe tornare in Algeria e lì sarebbero dolori veramente, comunque questi parametri iniziali credo ci debbano servire, specialmente quando ci andiamo a confrontare in contesti come questi. Prima di arrivare alla conclusione, un focus inevitabile sulla Libia, che è il microcosmo del microcosmo. Per noi è un paese fondamentale, quindi usiamo subito una banalità, non lo è certamente per le grandi potenze di questo pianeta. Il che dovrebbe, tantomeno per gli Stati Uniti, anzi una delle cose più divertenti è quando il nostro Presidente del Consiglio vola a Washington e torna con l'investitura di cabina di regia italiana in Libia, non perché questa non debba esistere, anzi sarebbe auspicabile, ma perché non possono essere gli americani a donarcela. L'Italia paradossalmente in Libia ha un'influenza stretta sul territorio superiore a quella americana, sebbene poi la Libia non è un paese, quindi non è più uno Stato e dunque ci facciamo pochino, mettiamola così, però dobbiamo ricordarci quando ci rivolgiamo agli Stati Uniti in Libia, l'abbiamo fatto in questi ultimi anni, chiedendo aiuto a questi che non possono essere gli Stati Uniti ad aiutarci veramente in Libia. Non solo per la ragione di cui sopra, gli Stati Uniti vedono in Libia un intervento francese, hanno molto pudore ad intervenire. Noi fatichiamo sempre a comprenderlo, anzi noi anche esponenti del precedente governo sono andati a Washington a chiedere aiuto agli americani contro i francesi, quindi proprio non conoscendone i rapporti in nessuna maniera, ma soprattutto non capiamo che cosa fanno gli americani in Libia, cioè sono schierati in questo momento da entrambe le parti e si divertono molto, cioè, il loro obiettivo essenziale è, sono ufficialmente con Sarraj, e questo lo siamo anche noi ufficialmente con Sarraj, noi siamo con Qatarini e Turchi, semplificando, con ciò che resta di una specie di Stato libico, dall'altro lato ci sono francesi, egiziani, russi, toccherò brevemente ciò che fanno i russi in Nord Africa, e anche gli americani. Gli americani sono qua e là. Quando l'Italia nel marzo scorso in maniera molto audace firmò un memorandum sulle vie della seta, la prima reazione americana fu lasciare campo libero all'avanzata di Haftar. Quindi in un contesto che per noi è strategico, gli americani ancora una volta in surplus ci mettono in enorme difficoltà. Poi non si impegnano in nessuna maniera affinché Haftar possa conquistare Tripoli, questo non interessa loro in nessun modo, e l'impasse attuale ai loro occhi va benissimo. Non dimentichiamoci che quando nel 2011 i francesi, so che è stato detto in precedenza e sono d'accordo, bisogna guardare le cose con occhi discretamente lucidi, quando francesi e britannici immaginarono il rovesciamento di Gheddafi e lo fecero oltre che per proprio interesse, non sono soltanto dei cattivoni, sono collettività, quindi sono cattivi e buoni allo stesso tempo a seconda dei casi, ma lo fecero anche se non soprattutto contro di noi, nel senso volevano sostituirsi all'Italia, come soprattutto i francesi, come principale interlocutore di un regime che non si è mai materializzato. All'epoca gli americani guardarono a ciò che capitava con discreta indifferenza finché poi i nostri amici francesi e britannici finirono letteralmente le munizioni, questa non è un'iperbole, proprio finirono i missili e dovettero intervenire gli americani obtorto collo, non esattamente entusiasti di quanto capitava. E il loro approccio alla Libia è rimasto questo, non è cambiato. Se noi continuiamo a rivolgerci agli americani sperando che in Libia facciano ciò che noi intendiamo, speriamo, siamo totalmente fuori strada. Questo è il massimo che possono fare e che possono fare per noi anche un po' meno, visto che poi la nostra adesione, lo ripeto, alle vie della seta non è stata esattamente gradita a Washington e su Haftar ce l'hanno fatta pagare. Che cosa può capitare dunque su quella che è una sponda così strategica in un contesto come questo, in cui ci sono, dicevo, anche i russi, dei quali ho parlato poco perché la Russia vive una dimensione molto scenografica della sua potenza, divertente vedere ciò che fa la Siria o in Medio Oriente in Russia, da noi passa addirittura la Russia egemonica in Medio Oriente, fra le risate di Putin, la Russia non è egemonica, figurarsi nemmeno in Europa orientale, figurarsi in Medio Oriente, tantomeno lo è in Nord Africa, però si muove in maniera molto interessante, anche in Libia, e lo fa per proprio interesse, per dire un'ovvietà che non è sempre il nostro. Ciò che noi possiamo fare in un contesto così, soltanto per dare uno spunto alla discussione interessante che ci sarà dopo di me, non solo sulla Libia, è guardare le cose con estrema lucidità. Siamo in un gioco molto complicato per noi, ci sono potenze, non serve arrivare alla Russia, che ripeto ha interessi limitati e poca capacità da quelle parti, ma la Turchia, che formalmente peraltro è insieme a noi nel contesto libico, è un paese nettamente più potente del nostro, non soltanto in Libia, col quale abbiamo difficoltà a rapportarci, che invece consideriamo di fatto un alleato minore, sebbene temporaneo, in Libia. Ecco, guardare le cose con lucidità in un contesto che si è complicato enormemente, nel quale il nostro patrone, gli Stati Uniti, spesso ci fanno anche i dispetti, perché noi con l'impostazione economicistica delle relazioni internazionali, siamo convinti di poter fare affari con chiunque, comprese le vie della seta, senza avere retribuzione, per dirla con un anglicismo. Se noi invece guardiamo, oppure pensiamo soltanto che la Francia sia un peso al nostro livello, una specie di Italia triste, quando invece la sua dimensione mondiale, specialmente in Africa, ci dovrebbe illustrare un approccio più cosciente da parte nostra anche nei loro confronti, cioè dovremmo imparare a fare il triplo gioco anche noi, non andare alla guerra contro la Francia sperando negli americani, tantomeno nei britannici, oppure avvicinarsi più o meno ad Haftar segnalandolo alla Russia. Ecco, dovremmo essere capaci a giocare su più tavoli, coscienti, e veramente concludo, che se c'è un paese influente, in Libia è esattamente il nostro, ed ha un vantaggio assoluto che non è legato soltanto alla storia, questo è scontato, ma al fatto di averla posseduta come colonia e di averla creata, non possiamo nasconderci, la Libia è una nostra invenzione puramente artificiale, ma noi abbiamo ancora oggi la migliore intelligence sul territorio, spesso in forma privata, legata ad una multinazionale privata, ovviamente tra mille virgolette, una multinazionale privata nel senso che non rappresenta formalmente lo Stato, anche se ne è parte, che sappiamo ovviamente che si tratta dell'ENI, che ci fornisce un vantaggio eccezionale che se noi fossimo capaci di sfruttarlo ci darebbe per l'appunto un abbrivio non male. Nel 2011 non fummo capaci, vista l'intelligence di cui eravamo a conoscenza, ci dovevamo coprire meglio rispetto a ciò che stava capitando in forma esogena in Libia. Oggi stiamo di fatto commettendo lo stesso errore e soprattutto abbiamo commesso l'errore nel 2011 che non dobbiamo commettere oggi, cioè credere ad un aspetto ideologico degli eventi. Allora rimanemmo anche incastrati in una narrazione che era quella delle primavere arabe, che avevamo abbracciato totalmente, per cui ci confondemmo, mettiamo così, chiamiamolo fraintendimento, scambiamo anzitutto le primavere arabe come qualcosa di reale, non come una finzione che era ciò che era, ma addirittura ci convincemmo che la primavera araba aveva toccato la Libia, che non è una nazione, che è una collettività di tipo tribale, ma improvvisamente si era riscoperta occidentale nel suo modo di guardare le cose. Qualcuno un po' più furbo di noi, francesi e britannici, sfruttarono questa sciocchezza per fare i loro affari. In vista del futuro, uno scenario molto più complicato del 2011, per essere onesti, se evitiamo fraintendimenti ideologici di questo tipo e guardiamo un po' a tutti i tavoli facendo i nostri affari e sfruttando l'intelligence di cui disponiamo, credo che le cose possano andare almeno un po' meglio. Grazie.
Grazie. Diciamo dalle fake news del ritiro americano a confronto con Cina.